stare alla sua presenza insieme. Devo dire che mentre il fratello parlava di testimonianze, è un desiderio che posso testimoniare, ho anch'io, proprio quello delle testimonianze è proprio un desiderio, perché desideriamo proprio lo Spirito che ci ha trasformati, desidera che una parola di testimonianza giunga al cielo, non per gloria umana o per cose, ma proprio che l'opera del Signore venga proclamata, ciò che il Signore fa nella nostra vita venga proclamato. È proprio un desiderio, proprio sentire, è una gioia proprio. Apriamo la parola di Dio in Luca, capitolo 17, versetti da 20 a 37. Luca 17, da 20 a 37. Queste riflessioni riguardano il mio personale peccato, proprio un stare alla presenza del Signore, desideroso di che il Signore porti alla luce ciò che deve essere cambiato e trasformato. E in questo brano proprio il Signore mi ha dato proprio una particolare gioia per quello che riguarda il mio personale peccato, e quindi è in un certo qual modo una testimonianza questa sera. Luca 17, dal 20 al 37. Ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare. Altre traduzioni traducono da attirare gli sguardi. Né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Poi disse ai suoi discepoli: verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà: eccolo qui o eccolo là, non vi andate e non li seguite. Perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sul tetto della casa e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle, così pure chi sarà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora rispondendo gli dissero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile. Amen. È un brano veramente pieno e ripieno di rivelazioni e applicabile veramente a tanti argomenti, a tante riflessioni proprio che il Signore può mettere nel nostro cuore. E in particolare, meditando proprio questo brano, mi ha colpito la seconda parola del versetto 20. Ora interrogato. Gesù, il figlio dell'Iddio Altissimo, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo, con una potenza tale da inimmaginabile. Ricordiamoci che Gesù è il mezzo. Mi fa riflettere questa parola, mezzo, perché se noi pensiamo alla Trinità come una persona, l'Iddio è una metafora, se volete, semplicistica, ma che rende bene. Se pensate all'Iddio come il Padre, come alla mente, no? Colui che la mente che pensa, che riflette, che compie dei pensieri, no? Lo Spirito come alla volontà esercitata, e al braccio il mezzo. C'è potenza nel mezzo, proprio il mezzo come la potenza, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo, la potenza, ciò che va al di là, la potenza, l'insieme della potenza, dell'energia. Pensavo a quella donna, no, che toccò il lembo del vestito di Gesù e uscì un'energia. Gesù era energia, è energia allo stato puro, interrogato dai farisei, interrogato. Come se si potesse fare un'interrogazione all'energia. Bisogna solo inchinarsi e lodare, glorificare. Ora interrogato dai farisei. Questa parola interrogato mi ha proprio lasciato così, stupito. Ma si chiede a Gesù, poi si chiede, ma interrogato è una parola un po', fa venire in mente un aspetto più scolastico, proprio, e fa riflettere proprio sulla volontà che si celava dietro a questi farisei. Più che di chiedere, interrogavano, è una cosa diversa. Dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, non viene in maniera tale da attirare gli sguardi. Il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, il regno di Dio è dentro di voi. E quello che mi ha dato una particolare gioia è il modo in cui Gesù risponde ai farisei. C'è tanto amore, tanto, 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 tanto amore, ma un amore che noi non possiamo immaginare. La risposta di Gesù è veramente ricolma e ripiena di amore, perché dietro a questa affermazione dei farisei si cela in maniera chiara una sorta di curiosità, perché i farisei desiderano capire, scoprire, no? Conoscere le dinamiche, no? E tante volte può succedere anche a noi di voler conoscere, di voler capire, sapere, come non una conoscenza frutto del desiderio di conoscere, ma una sorta di curiosità, che è una cosa diversa dalla conoscenza. E questo mi colpiva proprio la risposta di Gesù, proprio che in un certo qual modo, se ci pensiamo, la reazione di Gesù è esattamente identica a quella che Gesù ebbe con Nicodemo in Giovanni al capitolo 3. In quel caso Nicodemo si recò, cercò il Signore, si recò alla presenza del Signore e chiede: ma tu sei certamente un dottore dell'Eterno, perché nessuno può fare le cose che fai tu. E in un certo qual modo anche questa richiesta dei farisei, ma sul quando verrebbe il regno di Dio non viene in maniera tale da attirare gli sguardi, in maniera che si possa osservare. E è proprio una risposta in antitesi alla curiosità, perché la curiosità, se ci pensiamo, viene spesso soddisfatta dagli occhi, dagli sguardi, no? dal guardare, osservare. Il curioso osserva. Pensiamo a quando c'è un cantiere, no? In mezzo alla strada, no? Si radunano i curiosi, mettono le mani e osservano. E la risposta proprio di Gesù è proprio in antitesi alla curiosità dei farisei, proprio antitetica. E c'è tanto amore in questa risposta, perché pensiamo chi è che la sta dando. La sta dando il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo. Pensiamo a questo fatto, no? Noi che viviamo in quest'anno 2023 conosciamo tutti i fatti che si sono susseguiti, ci sono stati altri 2000 anni di storia, sono fatti, la verità è Gesù, ricordiamolo, teniamolo sempre presente. Ma in questi 2000 anni sono avvenute tante cose. Pensiamo al fatto che Gesù conosceva che ci sarebbero stati altri 2000 anni di storia con tutto ciò che è avvenuto. E il Signore Gesù non si concentra su ciò che è, sugli aspetti, sulle dinamiche, ma il Signore Gesù ha una parola di verità, una parola di verità, una parola piena e ricolma di amore, desideroso che ogni essere umano, chiunque, possa ricevere una parola di vita, una parola di salvezza. Ed è in questa prospettiva che il Signore Gesù parla ai farisei. E mi faceva proprio riflettere, proprio come anche Gesù rispose a Nicodemo, proprio il parallelismo tra questa risposta e quella che fece a Nicodemo. E proprio perché Gesù mise totalmente da parte se stesso, annichilì se stesso. Ogni risposta di Gesù è una risposta ripiena dell'annichilimento di se stesso. Gesù mise da parte i suoi pensieri, ogni cosa, per fare la volontà del Padre in perfetta obbedienza. Perché Gesù aveva un compito su questa terra, aveva il compito di portare l'amore, di portare la salvezza, una parola di misericordia, una parola d'amore, una parola di salvezza. E Gesù, in perfetta e piena obbedienza, in comunione col Padre, parlava del regno. Il regno di Dio è dentro di voi.
È meraviglioso, perché loro si aspettavano un condottiero, magari si aspettavano, non so, qualcosa di frizzante, una battaglia finale, qualcosa di combattimento, non lo so cosa si aspettassero questi farisei. Lui gli risponde: il regno di Dio è dentro di voi. Io me li immagino, provo a immaginare questi farisei spiazzati, ma dentro di noi, cioè, cosa vuol dire? Ma né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. La nuova nascita.
Gesù desidera parlare della trasformazione, della nuova nascita. Gesù vuole, è il Salvatore, desidera che ogni anima giunga a Lui, a questa missione, a questo compito. E ogni sua affermazione non si distoglie dalla sua missione, dal suo compito. Ubbidienza, perfetta ubbidienza. Che meraviglia, che meraviglia. Gesù risponde, leggiamo anche in Giovanni al capitolo 3 cosa rispose a Nicodemo. Quando stupito andò a parlare con Gesù, cercando di capire, di conoscere, di... Vediamo cosa rispose Gesù. Giovanni capitolo 3, versetti 2 e 3. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Che meraviglia le risposte di Gesù. Che meraviglia. Gesù è salvezza. Gesù vuole vedere cuori trasformati, desidera vedere cuori trasformati per acquistare anime per il regno eterno. Il suo compito. Non ha nient'altro da dire, da rispondere se non questo. La nuova nascita, la salvezza, la risposta di Gesù è questa. Gesù è per noi, conscio di ciò che è per noi, che Lui era per noi, compie e adempie perfettamente il compito nella perfezione divina, il compito che il Padre gli ha assegnato, il suo compito in ubbidienza al Padre. Gesù ubbidisce agli ordini del Padre. Il regno di Dio è dentro di voi. Per vedere il regno di Dio bisogna nascere di nuovo. E riflettevo mentre meditavo su questi aspetti e quando domenica eravamo in centro, e se ci pensiamo, quando siamo lì in centro, no? A volte camminando ci sono dei piccoli complessini a volte che suonano, no? E intorno è pieno di gente, è così. Quando siamo lì in centro c'è gente che suona, eccetera, si radunano un gruppetto di persone perché hanno gli sguardi, lo sguardo è attirato verso quel... E mi faceva riflettere proprio come domenica eravamo proprio al posto giusto, nel momento giusto, perché non... difficilmente qualcuno magari da lontano si ferma, guarda, ma è così, la verità è proclamata, non è tale da attirare gli sguardi. Gesù stesso non aveva né bellezza, né aspetto, né forma tali da attirare gli sguardi. E poi, se torniamo a sempre al passo di Luca capitolo 17, dopo i primi due versetti, dove Gesù chiaramente è rivolto ai farisei, si rivolge ai discepoli, ai suoi discepoli, è scritto al versetto 22. Verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà eccolo qui o eccolo là, non vi andate e non li seguite. Perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Gesù chiaramente pone l'accento ai discepoli di non distogliere l'attenzione da Gesù, di non distogliere lo sguardo, mantenere lo sguardo fisso su Gesù, di non porre attenzione alle tentazioni ingannatrici. E lo vedremo dopo, e dopo il brano si sviluppa in maniera molto potente, molto, e richiama la nostra attenzione a specifici eventi. Tenere lo sguardo su Gesù. Gesù ha parole di vita eterna. Se Gesù ha parole di vita eterna, serve qualcuno che le ascolti. La parola va ascoltata, la parola va ricevuta. La parola trasforma. E tenere lo sguardo fisso su Gesù per evitare il disorientamento che possono causare le tentazioni ingannatrici. Mantenere lo sguardo fisso sulla verità. È questo ciò che Gesù risponde ai suoi discepoli. E vi si dirà: eccolo qui o eccolo là. Queste parole, eccolo qui o eccolo là, sono parole qui o là, destra o sinistra. Lo sguardo va mantenuto avanti, dritto, fermo su Gesù. Eccolo qui o eccolo là. L'eccolo qui o eccolo là richiama proprio un movimento della testa che si volta a destra, a sinistra per guardare il richiamo di destra, il richiamo di sinistra, il richiamo avanti, il richiamo indietro. Ma il Signore Gesù proprio invita i suoi discepoli a mantenere lo sguardo. Teniamo presente che è proprio la differenziazione del messaggio. Da una parte rivolta ai farisei, quindi nuova nascita. I farisei avevano bisogno proprio di una trasformazione, così come Nicodemo. Il messaggio è assolutamente analogo. Un messaggio di trasformazione, un messaggio di un cuore nuovo per Gesù. E dall'altra il messaggio per i suoi, che è un messaggio molto chiaro. Messaggio di non distogliere lo sguardo. Perché? Come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Sono rivelazioni che noi non potremo mai comprendere fino in fondo, perché è una parola talmente potente, talmente grande, talmente maestosa che non può essere compresa fino in fondo. Però il Signore ci rivela di non distogliere lo sguardo, di mantenere uno sguardo fisso e saldo, perché se ci abituiamo a voltare lo sguardo, a voltare gli occhi a destra e a sinistra, a quel punto la nostra mente sarà deconcentrata da Gesù. Il Signore ci invita a rimanere concentrati su Gesù. Lo ricordava anche il fratello in preghiera, tenere la concentrazione, lo sguardo fisso su Gesù, per ascoltare. Cosa dice il Signore Gesù? Quando vi trascineranno nelle sinagoghe, non dovete riflettere prima su cosa dovrete dire. Il mio spirito ve lo dirà, ve lo dirò io al momento opportuno. Ma se non siamo concentrati, non abbiamo lo sguardo fisso su Gesù, come potremo ascoltare la voce della verità? Come potremo ascoltarla? Perciò Gesù mette bene in guardia i suoi discepoli. E Gesù sapeva molto bene che i suoi discepoli non avrebbero visto la seconda venuta, perché sapeva bene. I discepoli non lo sapevano, ma Gesù lo sapeva. E perciò il messaggio però di Gesù è molto chiaro: tieni lo sguardo fisso su di me. Il messaggio per i suoi figlioli, per i suoi discepoli è chiaro: tieni lo sguardo fisso. E poi al versetto 25 parla certamente della, non è tema di questa serata, ma il Signore Gesù rivela cosa sarebbe poi avvenuto, e quindi rivela la croce, rivela la croce in questo versetto 25. Ma non è tema di questa serata. Poi, e ci addentriamo nel tema, abbiamo un susseguirsi di sei versetti divisi in gruppi da due. Versetto 26 e 27 si parla di Noè. Versetto 28 e 29 si parla di Lot. Versetti 30 e 31 si parla di Gesù. E poi abbiamo un versetto 32, che è anche il titolo delle riflessioni di questa sera. Versetto 32 è lapidario: ricordatevi della moglie di Lot. Ricordatevi della moglie di Lot. Il Signore Gesù qui ragguaglia i discepoli in questo verseto 32, invitandoli a ricordarsi della moglie di Lot. Perché la parte in particolare riguardo a Lot mi ha parlato particolarmente, ne abbiamo già parlato alcuni mesi fa. Le vicissitudini, le dinamiche di Lot sono veramente piene di rivelazione, piene anche di riprensione. Perché, ma rimaniamo fermi al tema. E c'è un aspetto fondamentale che mi ha, a questo punto mi sono proprio fermato mentre meditavo, perché riguardo a Noè, riguardo Lot, leggiamo i versetti. Dice, versetto 26, e come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Io mi sono fermato, ho detto, ma
c'è qualcosa che non mi torna, perché in Genesi al capitolo 6 versetto 5, lo leggo soltanto io, riguardo alla, alla situazione dell'uomo ai tempi di Noè, si parla, dice: ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, Genesi capitolo 6 versetto 5, lo leggo soltanto io, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E se noi mettiamo insieme le caratteristiche attribuite sia al tempo di Noè, ma anche al tempo di Lot, sono 8 caratteristiche. Mangiavano e bevevano, ammogliavano, maritavano, comperavano, vendevano, piantavano, edificavano. 8 caratteristiche. A questo punto, qui in questo brano, sia in riferimento a Noè, che in riferimento di Lot, non si fa riferimento, Gesù non fa riferimento alla malvagità dei tempi dell'uomo nei tempi di Noè, e non fa riferimento alla, al chiaro peccato di Sodoma e di Gomorra, quindi peccato legato all'omosessualità. Sappiamo molto bene, conosciamo bene le dinamiche ben scritte nella parola riguardo Noè e riguardo Lot. Ma qui Gesù pone l'attenzione su queste descrizioni, su queste caratteristiche. Mangiavano e bevevano, ammogliavano, maritavano, comperavano, vendevano, piantavano ed edificavano. Perché il Signore sa molto bene quali sono i pericoli. Perché certamente io ho riflettuto su questo aspetto, perché il Signore Gesù proprio desidera e conosce bene quali sono i pericoli, i rischi, perché mangiavano e bevevano. Chi è che non mangia e non beve? Ammogliavano e maritavano, è una consuetudine, è un dono, è il marito e la moglie. Comperavano e vendevano, noi tutti compriamo e vendiamo. Piantavano ed edificavano, noi tutti piantiamo, edifichiamo qui su questa terra. E ciò che il Signore Gesù proprio qui vuole dire ai discepoli riguarda proprio il tema iniziale, sul tenere lo sguardo fisso su Gesù. Perché chiunque mangia e beve, sia come non lo fosse, chiunque si sposa, si ammoglia e si marita, sia come non lo fosse, chiunque compra e vende, sia come non lo fosse, chiunque pianta ed edifica, sia come non lo fosse, ma ogni cosa con rendimento di grazia, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. E questo è il messaggio che il Signore ci vuole dare. E questo è il fatto che Gesù non richiami i peccati palesi del tempo di Noè e del tempo di Lot. È un chiaro riferimento, proprio è un messaggio molto chiaro che il Signore ci vuole dare proprio sull'ascoltare la sua parola, sul tenere, rimanere fermi e saldi. Abbiamo cantato prima: cercate prima il regno di Dio. E questo è scritto chiaramente. Mentre leggevo questo passo mi veniva in mente il Sermone sul Monte, che è pieno di questi richiami, ci sono più versetti, più brani. Tenere lo sguardo fisso su Gesù, cercare prima il regno di Dio. Il messaggio è molto chiaro. E in Genesi, lo leggevamo prima, in Genesi al capitolo... andiamo in particolare sugli eventi di Noè e di Lot. In Genesi al capitolo 6, il versetto 5, è scritto: ora l'Eterno vide, lo leggo soltanto io, ho segnato alcuni versetti riguardo ai due eventi di Noè e di Lot. In Genesi al capitolo 6, versetto 5, è scritto: ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Questo è l'uomo. I disegni del cuore dell'uomo non sono altro che male in ogni tempo. È meraviglioso questo versetto 6. Ritorniamo sempre, questo versetto 5 del capitolo 6 di Genesi. Ritorniamoci per ricordarci chi siamo. Questo è l'uomo. Tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. È fondamentale che scrutiamo la parola alla luce, riconoscendo chi è l'uomo, chi siamo. Chi sono io? Chi siamo noi? Chi è l'uomo? E al versetto 11 è scritto: ora la terra, sempre capitolo 6, versetto 11 in riferimento a Noè, ora la terra era corrotta davanti a Dio e la terra era ripiena di violenza. Al versetto 12 è scritto: ora Dio guardò la terra, sempre Genesi 6, versetto 12, ed ecco era corrotta perché ogni carne sulla terra aveva corrotto la sua via.
E al versetto 13 è scritto: la terra a motivo degli uomini è piena di violenza. Lo vediamo oggi. Fratello citava prima in preghiera la guerra. Lo vediamo oggi. La terra a motivo degli uomini è piena di violenza. È piena di violenza, c'è la guerra a motivo di chi? A motivo degli uomini. La parola ce lo dice chiaramente. Guerre e rumori di guerre, citava prima il fratello in preghiera. A motivo di chi? A motivo dell'uomo. A motivo degli uomini. La terra a motivo degli uomini è piena di violenza. E spostiamoci invece su Lot, invece Genesi capitolo 18, versetto 20, lo leggo soltanto io, dice, è scritto: e l'Eterno disse, siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave. Conosciamo le vicende di Lot, le conosciamo tutti, è un brano particolarmente scioccante, soprattutto per le dinamiche, per come si svolge l'ingresso degli angeli in Sodoma, è un qualcosa di lascia senza fiato, senza parole, proprio leggere come si susseguono gli eventi e come quegli uomini volevano addirittura afferrare gli angeli. E in Genesi al capitolo 19, al versetto 9 è scritto: i sodomiti dissero a Lot, fatti in là, costui è venuto qui come straniero e vuol far da giudice? Ora faremo a te peggio che a quelli. E spingendo Lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta. Non ho segnato il brano per intero perché mi interessa proprio soffermarmi sui peccati, al peccato al tempo di Noè e al tempo di Lot, malvagità e peccato legato alla sfera sessuale al tempo di Lot. Ma in questo brano invece, in Luca 17, Gesù pone l'attenzione su il mangiare, il bere, ammogliare, maritare, comprare, vendere, piantare ed edificare. E questo mi ha parlato in particolar modo, perché il Signore Gesù pone sempre una parola costruttiva per costruire, per edificare, secondo la sua volontà. E certamente questa parola era una parola giusta per i discepoli in quel momento, una parola giusta, una parola santa, una parola perfetta. Proprio perché il Signore Gesù desidera che teniamo e manteniamo lo sguardo fisso su di Lui. E questo è il messaggio che il Signore Gesù vuole dare in questo momento ai discepoli, che non distogliamo lo sguardo per ascoltare la sua parola. E in Luca al capitolo 17, proprio parlando di Noè e di Lot, Gesù è rivolto ai discepoli, è rivolto ai figli di Dio. E per questo proprio il Signore Gesù desidera proprio parlarci della sua volontà per noi, desidera manifestare la sua volontà. E come al tempo di Noè e di Lot le sue promesse sono perfette, perché al tempo di Noè, in Genesi al capitolo 6, al versetto 18, abbiamo la promessa, una promessa perfetta, perché Gesù, il Dio vivente, dice a Noè: ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu, i tuoi figli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Le promesse del Signore sono meravigliose. Al tempo di Noè la terra era ripiena di violenza, è scritto nella parola, ma il Signore Gesù tira fuori, fa una promessa, fa un patto con Noè, promette a Noè di tirarlo fuori da quel mondo pieno di violenza. E così riguardo Lot invece la situazione è molto particolare, è molto diversa, perché se noi paragoniamo Abramo a Lot c'è una differenza sostanziale, perché l'Iddio fa delle promesse dirette con Abramo, invece a Sodoma da Lot manda i suoi angeli. La situazione di Lot è una situazione molto delicata, molto particolare. E leggiamo in Genesi, ho perso negli appunti là il riferimento, un attimo, in Genesi al capitolo 13 leggiamo perché Lot è arrivato dove è arrivato e si è ritrovato nella situazione tragica in cui era. In Genesi al capitolo 13, dal versetto 10, è scritto: allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, che era tutta quanta irrigata, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto fino a Zoar. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso est. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Riflettiamo su questo versetto 12. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. La situazione di Lot è una situazione molto particolare. Intanto abbiamo il peccato, la vista. Lot alzò gli occhi, guardò, ed è perfetta quella pianura, è perfetta per il bestiame, e si separò da Abramo. E questo è fondamentale, un aspetto fondamentale, perché nel momento in cui noi non ci distacchiamo e non manteniamo la nostra strada salda, perché nel momento in cui il Signore ci trasforma, e in Luca 17 lo vediamo chiaramente, quel mangiavano, bevevano, è un richiamo chiaro che il Signore Gesù fa ai suoi discepoli. E perché dice questo? Perché ogni cosa che non è Gesù, ogni cosa che non rappresenta Gesù, che non è secondo la sua volontà, è un pericolo, perché togliendo lo sguardo, e qui vediamo che Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura, Lot si innamorò di quella pianura, il cuore di Lot batteva per quella pianura, tanto è vero che quando quegli angeli arrivarono alle porte di Sodoma, Lot era all'ingresso della città, era sulle porte di Sodoma, come una rappresentanza della città. E questo era un dramma, perché Lot si era legato a quella città, aveva il suo cuore, batteva per quella città, un giusto che però si era innamorato di quella pianura, il suo bestiame cresceva e progrediva all'interno di quella pianura. Questo è un chiaro avvertimento. Il tema è delicato ed è complesso anche da un certo punto di vista proprio descriverlo, ma è proprio così che il Signore ci vuole con lo sguardo fisso su di Lui. E quindi questi sono avvertimenti chiari che il Signore ci manda, che ci scrive proprio in questo brano. E in Genesi al capitolo 19, versetto, leggiamolo, Genesi 19, versetto da 23 a 26. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quella città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Ma gli angeli volevano che Lot si recasse a Zoar? No. Gli angeli avevano in mente per Lot la montagna. Ma Lot è in una condizione disperata, non c'è fede. Lot vede è in una situazione di angoscia più totale e quindi non vede. E quindi supplica gli angeli di farlo andare presso questa città di Zoar. La situazione di Lot è una situazione drammatica. Vivendo in un territorio, in una città ripiena di peccati, e sappiamo il peccato della città di Sodoma, il giusto Lot, perché viene definito giusto, è in una situazione molto problematica. Sappiamo che quando si rivolge ai suoi generi si dileguano. La moglie, vediamo che fine fa, e lui è in una situazione terribile. E teniamo ben presente che l'esempio tra Noè e l'esempio di Lot, sappiamo che la terra nella seconda venuta verrà distrutta col fuoco, certamente l'esempio di Lot è quello tra i due più calzante riguardo alla seconda venuta di Gesù, certamente. E la situazione proprio, io immagino proprio Lot sia ritrovato in un turbinio di eventi, un susseguirsi di eventi, lo sguardo doveva rimanere fisso sulle promesse. E lo sguardo di Lot è assolutamente angosciato, lo si evince chiaramente dal susseguirsi di eventi. Ma siccome egli indugiava, quegli uomini presero per mano lui, sua moglie, Lot fu assolutamente strattonato dagli angeli che lo trascinarono. Era come bloccato Lot. Come spuntò l'alba, Genesi capitolo 19 versetto 15, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: levati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui affinché tu non perisca nell'iniquità di questa città.
e anche lo spostamento di Lot, il come si susseguono gli eventi. Poniamo attenzione a questa situazione, perché è una situazione chiave riguardo agli ultimi tempi, è quanto di più assimilabile all'interno della parola. Levati, prendi tua moglie, perché vediamo dopo in Luca 17 dove è proprio scritto: due donne macineranno, una rimane e l'altra verrà presa. Due lavoreranno, uno rimane, l'altro viene preso. E il Signore Gesù proprio manda un avvertimento chiaro: tenere lo sguardo fisso su di me. Lo sguardo di Lot era frastornato, era disorientato. E poi un altro aspetto fondamentale lo abbiamo proprio sulla venuta di questi angeli. Non volevano neanche albergare a casa sua. Avrebbero preferito dormire nella piazza. Scioccante, fratelli, è scioccante. Questi angeli, quando arrivano, Lot li invita dentro casa sua, ma gli angeli preferivano dimorare. Lot deve insistere per farli entrare nella sua casa. Sono aspetti e dinamiche contrastanti in questo brano, il messaggio che il Signore ci sta dando è proprio di staccarci da tutto ciò che è impuro. Non possiamo unirci alle attività del mondo a scapito della verità. Cioè, il Signore, l'invito che ci fa in questo brano è di mantenere lo sguardo fisso su di Lui, di mantenere lo sguardo fisso sulla verità, per distogliere il nostro sguardo, il nostro impegno, le nostre attività. Il fratello prima in preghiera giustamente diceva: desidero che il mio massimo, il mio impegno massimo, la mia massima concentrazione sia su di te, che la mia giornata lavorativa, le fatiche della giornata lavorativa non possano andare a scapito del mio incontro serale con te. Ed è questo il messaggio che il Signore Gesù ci manda proprio in questo brano, sul mantenere lo sguardo fisso su di Lui, perché mangiamo e beviamo, ma sia come non lo fosse, non ci concentriamo sul cibo che perisce, perché la parola è cibo di vita eterna. Non ci concentriamo sul cibo che perisce. Non a caso abbiamo queste otto caratteristiche: mangiare, bere, ammogliarsi, maritarsi, edificare, piantare. Il Signore ci richiama proprio a porre attenzione a cosa è unito nel nostro cuore, perché qualsiasi cosa che noi non sciogliamo qui su questa terra rimane legata anche nel cielo. Mi sembra sia scritto nel Vangelo di Matteo: qualunque cosa che noi non sciogliamo qui sulla terra rimane legata anche nel cielo. Quindi il nostro compito proprio come figli di Dio, e il Signore Gesù in Luca 17 sta parlando ai discepoli, il nostro compito è proprio di sciogliere ogni legame con la terra. Abbiamo accettato Gesù, siamo suoi figlioli, siamo salvati, dobbiamo concentrarci su tutto ciò che è da sciogliere. Una passione, un interesse, uno sguardo che tende facilmente a cadere su un qualcosa, su un oggetto, su una dinamica, su una situazione, un innamoramento per qualcosa, il cuore che scalpita per qualsiasi cosa. Il Signore ci chiama ad appartarci per Lui. E questo è il tema centrale. I farisei erano curiosi, volevano capire, scoprire chi sarebbe stato il condottiero, come sarebbe arrivato il regno, volevano capire la curiosità, no? di scoprire, di sapere. Ma il Signore Gesù dice chiaramente: il regno di Dio è dentro di voi. Immagino quei farisei rimasti a bocca aperta, cosa potevano rispondere? Non c'era conoscenza in loro, la conoscenza era in Gesù. Mangiare, bere, prendere moglie, marito, comprare, vendere, piantare, edificare, sono attività umane che compiamo nel quotidiano. Non dobbiamo unirci a queste cose a spese della verità. Non dobbiamo unirci a queste cose a spese della verità. Quante volte ci muoviamo, facciamo delle cose e ciò va a spese della verità? Come dicevo all'inizio, queste riflessioni il Signore le ha messe sul mio cuore proprio per riflettere sul mio personale peccato. Quante volte ci spostiamo, facciamo delle cose e ciò va a scapito della verità? Mantenere la verità a ogni costo è la priorità del cristiano, è la priorità del credente. Il nato di nuovo deve mantenere la verità a ogni costo. E c'è un passo in Giacomo al capitolo 3, il versetto 17, leggiamolo, è un versetto solo ma chiarisce questo aspetto. Giacomo capitolo 3, versetto 17. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità
senza ipocrisia. Niente, mi avevo segnato. Ma ciò che il Signore ci sta dicendo, al di là di questo versetto che abbiamo letto adesso, è che non vi è vera testimonianza se la verità è compromessa. E questo proprio il Signore ci invita, che non possiamo unirci alle attività del mondo a scapito della verità. Le nostre convinzioni devono rimanere radicate nella parola di Dio, dobbiamo rimanere attaccati alla parola di Dio, e in ciò c'è vera sapienza. E perciò, e il titolo del tema di questa sera è Ricordatevi della moglie di Lot. Mi faceva riflettere proprio questo aspetto, perché il Signore Gesù, nel mentre in cui parla del suo regno, avverte i discepoli ammonendoli, ricordatevi della moglie di Lot. Che fine la moglie di Lot? Pensiamoci, che fine? Questo desiderio, qualcosa che l'attirava di questa città, e si volse a guardare la vista, lo sguardo. La fede viene dall'udire, quella fede che Lot arrancava ed era talmente frastornato che gli angeli lo volevano trascinare sul monte, ma lui chiede di andare in un'altra città, a Zoar, perché è frastornato. I generi delle mogli, i mariti delle mogli hanno abbandonato il campo, erano totalmente distanti, non comprendono. E la moglie si volta a guardare indietro, ricordatevi della moglie di Lot. L'unione impura di ciò che era santo con ciò che era profano. Da dove è partito tutto? Lo abbiamo letto prima. Dall'osservare quella pianura rigogliosa e fertile. Dall'osservare una pianura rigogliosa e fertile. Fratelli, è un ammonimento, io ne ho ricevuto grande benedizione sul riflettere questi aspetti, perché il messaggio del Signore Gesù è chiaro. È chiaro per i farisei ed è un messaggio di un certo tipo, un messaggio di nuova nascita, ma è molto chiaro anche l'avvertimento che il Signore Gesù in questo brano Luca 17 fa ai discepoli sul separarsi, sul compiere tutto ciò che viene compiuto qui su questa terra, non deve andare a discapito della verità. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è centrale, dobbiamo mantenere lo sguardo fisso su Gesù. Lot è certamente un salvato, ma se pensiamo al brano di Corinzi, lo è come attraverso il fuoco, perché l'opera sua è stata arsa. Cos'è rimasto dell'opera di Lot? Tutto stato arso col fuoco. Dio rimane con Abramo per comunicargli i suoi pensieri, mentre a Sodoma da Lot manda i suoi angeli. Ed è a fatica che questi acconsentono ad entrare in casa sua e ad accettare l'ospitalità. Dicono: no, passeremo la notte sulla piazza. Leggiamo in Seconda Pietro, al capitolo 3, versetti da 8 a 18. Seconda Pietro, capitolo 3, versetti da 8 a 18. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno, ma voi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili in pace. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. Come egli fa in tutte le sue epistole in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti ed instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro propria perdizione. Ma dunque, voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore di chi? Degli empi. Questo versetto 17 è centrale. Voi dunque, rileggiamolo, voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia, vegliate. Vegliate e pregate, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Portati via dall'errore degli empi. In che situazione si trovava Lot? Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore, nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Certamente il Signore Gesù manifesta i Suoi piani, i Suoi progetti. Certamente il Signore Gesù disse ad Abramo anzitempo ciò che sarebbe avvenuto a Sodoma. Il Signore fa conoscere ai Suoi figlioli la Sua volontà. C'è un bellissimo messaggio del nostro fratello anziano Crescenzo su ciò che il Signore ci vuol far conoscere. Meraviglioso. Il Signore ci fa conoscere i Suoi piani e i Suoi progetti e desidera che noi dimoriamo e camminiamo in quelli, mantenendo lo sguardo fisso su di Lui, sulla verità. Perciò, in questo brano, voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia. Perciò il Signore Gesù disse ai discepoli, mangiavano, bevevano, si ammogliavano, state in guardia per non distogliere lo sguardo da me, per non venir meno nella vostra fermezza. Portati via dall'errore degli empi, portati via dall'errore degli empi. Poniamo attenzione a dove cadono i nostri occhi, a cosa guardiamo, a cosa riempiamo, di cosa riempiamo la nostra mente, perché il Signore Gesù ci avvisa, ci allerta. Tenete lo sguardo fisso su Gesù. Teniamo ben presente cosa il Signore ci vuole dire, la Sua volontà, e camminiamo e dimoriamo in essa, affinché, per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Facciamo attenzione. E c'è quel brano, in mente in Marco, al capitolo, non ricordo il capitolo, si parla del giovane ricco, quando Gesù lo guardò e lo amò, disse Marco capitolo 9, versetto 29, allora Gesù rispondendo disse, Marco capitolo 9, versetto 29, lo leggo soltanto io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o podere per amor mio dell'Evangelo che non riceva il centuplo ora in questo tempo in case fratelli, sorelle, madre, figli o poderi insieme a persecuzioni e nel mondo a venire la vita eterna. Sono due versetti meravigliosi. Distacchiamo il nostro sguardo da ciò che non l'onora, da ciò che non è per Lui e teniamo lo sguardo fisso su Gesù. Amen.